Wikiradio. Guido Di Palma racconta Michele Galdieri.
Michele Galdieri nasce a Napoli il 18 novembre 1902 e muore 2 anni dopo, perché il padre, che era un raffinato poeta, aveva veramente molti pochi soldi e per mantenersi scriveva sui giornali, tra questi il Monsignor Perrella, che era un famoso giornale satirico napoletano. Per impietosire il direttore del suo giornale, dichiarò la morte del povero figlio. Il che però non ottenne i risultati voluti. Infatti a casa Galdieri arrivò un'enorme corona di crisantemi bianchi, ma nemmeno una lira. Questo in qualche modo segnò forse la vita di Galdieri, indirizzandola verso la finzione e verso il teatro. E molto precocemente anche Michele dimostrò la sua abilità di versificatore scrivendo una poesiola per una sua compagna di scuola che faceva più o meno così: vita, vita sbagliata, caggio perduto, caggio lassato, ma che ce pensa a fa? Va trova mo addostà chi la felicità. E divenne ben presto una canzone musicata da Giuseppe Bonavolontà, un cornista che divenne anche lui molto presto uno dei maggiori musicisti di musica leggera dell'Italia tra le due guerre. Tra l'altro fu padre di Mario Riva.
Serenatella na compagna scuola che si chiamava nonno, non mi ricordo. Troppo anni sono passato, tempo vola, e mo so tanto che mi stanco di contare. Ma come fosse ieri a me mi pare da vedere lo stesso banco proprio a fianco a me. Serenatella una compagna di scuola che si guardava e già tremava con macchie.
Dopo questa prima prova poetica, il padre lo associò nelle sue imprese teatrali, perché era appunto un altro modo per guadagnare facilmente dei soldi. Rocco Galdieri scriveva delle riviste, scrisse per esempio Babilonia in collaborazione con Edoardo Scarpetta, ed è probabile che Michele conobbe in quell'occasione Edoardo De Filippo, che debuttava praticamente tredicenne in questa rivista del padre. Tra i due nacque un'amicizia che finì solo con la morte di Michele Galdieri. Grazie ai suoi talenti, Michele fu presto associato all'attività teatrale di Rocco, e Aulicino, Eugenio Aulicino, impresario del Teatro Nuovo e praticamente amico del padre, gli propose di scrivere una rivista quando il padre venne a mancare nel 1923. Galdieri rielaborò una rivista paterna che si chiamava Chiocchiò Paparacchiò. Da quel momento Galdieri divenne uno degli autori del Teatro Nuovo. Cos'era il Teatro Nuovo? Il Teatro Nuovo era un teatro molto elegante al centro di Napoli che faceva quella che veniva chiamata la prosa napoletana e le riviste. Intorno al Teatro Nuovo ruotavano una serie di autori che divennero poi molto famosi. Il primo successo di Galdieri fu una rivista che si chiamava L'Italia senza sole. Siamo nel periodo del delitto Matteotti e c'era una scena in cui degli attori vestiti da punti interrogativi si muovevano in scena e Galdieri scrisse queste strofe: posso fornirti il nome dell'uomo che ha rubato, posso fornirti il nome che l'ha istigato, posso indicarti il nome di quelli che l'hanno ammazzato, ma non potrò svelarti chi mai gliel'ha ordinato. Esso rimane avvolto per sempre nelle tenebre, non può parlare un morto, non può parlare un vivo. Chi comandò il sicario? Punto interrogativo. Galdieri racconta che i pugnali degli arditi brillarono nel buio della sala del Nuovo, ma anche gli applausi del pubblico confortarono e allontanarono il pericolo degli avanguardisti fascisti. Matilde Serao lo applaudiva da un palco insieme a Scarfoglio e tutta la redazione del Mattino.
Arrivò l'ardita l'aquila imperiale. nel cielo dell'impero conquistato, col bacio dell'amore che immortale e sempre la grandezza al mondo ha dato. E questo bacio che affratella il cuore è la bellezza della libertà.
Luce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, pro patria se vorrò, il sangue ti darà. Se il volto con la pace, dovrà sentir la voce d'un popolo che dice, luce, luce, luce.
Nel 1927 Galdieri con Eduardo De Filippo decidono di scrivere una rivista. Il problema però è che questa rivista fu scritta in un certo senso contro Eugenio Ruicino. Si tratta di una stagione estiva, siamo nell'estate caldissima del 1927 e i due giovani decidono di scrivere una rivista rivoluzionaria che intitolano in un primo momento quell'Agnellino di Nerone, poi la rivista che non piacerà a chi? A Eugenio Ruicino, giustamente, che non accetta la rivista e i due giovani si impegnano a autoprodurla, i due giovani insieme a un altro giovane che si chiamava Peppino De Filippo. Le vicende produttive di questa rivista sono molto buffe, furono costretti anche a fare dei prestiti con una famosa strozzina, però riuscirono ad andare in scena, raccontando una storia molto buffa dello smemorato di Collegno, incrociandola con la storia del ritorno sulla terra di Nerone e Poppea. Il successo della rivista fu tale che alcune sere il Teatro Nuovo, teatro concorrente, dovette chiudere i battenti privo di pubblico. La rivista effettivamente non piacque affatto da Ruicino e se la legò al dito e Galdieri per 3 anni rimase fuori dal Teatro Nuovo e cominciò un litigio durissimo con l'impresario che era di fatto un amico di famiglia. In che cosa consisteva questo litigio e soprattutto perché ad Ruicino questa rivista non era piaciuta? Perché questa rivista rappresentava un altro modello. Le riviste del Teatro Nuovo erano sostanzialmente le riviste a grande spettacolo, con un concorso enorme di ballerine e che sostanzialmente non badavano troppo all'intreccio, alla storia dello spettacolo. Sostanzialmente la rivista doveva semplicemente fare spettacolo e nient'altro, proporre balletti, musica e qualche piccolo sketch senza relazione con il resto. Eduardo e Galdieri invece tenevano per una rivista che potesse mettere insieme musica, danza e spettacolo in maniera coerente secondo un vero e proprio progetto drammaturgico. Ed infatti in qualche modo la rivista fu presentata come un'antirivista. Pensate che alla fine dell'ultimo atto, nel finale, non c'era il famoso ballo finale con tutte le ballerine e con sontuose coreografie, ma veniva chiamato un cantante, in questo caso Pasquariello, che era il più grande divo della canzone napoletana nel 1927, a concludere la rivista cantando le lodi di Napoli.
Quella pietra cagna la colora, quando sfonda la luna marchiara. A marchiara già sta la foresta, la passione mia si tutturea. Nucarò farà d'ora, in dalla testa, faccio l'acqua per sotto, amore volea. A marchiara già sta la foresta.
Questo nuovo modello fu in effetti la struttura sulla quale Galdieri costruì tutta la sua fortuna drammaturgica nel corso degli anni 30. riuscendo anche a convincere Aulicino a riprenderlo al Teatro Nuovo. E infatti Aulicino divenne il suo produttore praticamente sino al 1939, quando morì. C'è un curioso aneddoto che in qualche modo sigla questa collaborazione e l'amore per le ballerine di Aulicino, amore spesso non solo platonico. Nel 1934, appunto, in una rivista Grande Spettacolo scritta da Galdieri per il Teatro Nuovo, a cui aveva assistito il principe Umberto, una di queste ballerine lascia una stufa elettrica accesa in camerino. Tutti vanno a mangiare e il Teatro Nuovo prende fuoco e non verrà più ricostruito per un lungo periodo. Quelle ballerine, che Aulicino amava tanto, gli distrussero il teatro. Ed è divertente leggere un articolo dell'Osservatore Romano che commentò così il fatto: il fuoco ha sospeso uno spettacolo che la censura non aveva proibito. Il mezzo estremo colpì quest'atto estremo di impunità. Il popolo fa voti che, come in questi incendi, si coglie l'occasione per prescrivere le più severe norme di pubblica sicurezza. Così, dalle circostanze in cui l'incendio del Teatro Nuovo è avvenuto, si pensi alla pubblica incolumità e sicurezza morale. Si tolgan di mezzo spettacoli che sono prima ancora che una sfida ai sentimenti di un popolo religioso, a Dio e alla sua legge. Galdieri negli anni 30 costruisce la sua fortuna su due fronti. Da un lato mette in scena le sue riviste al Teatro Nuovo con una compagnia sempre la stessa, che è sostanzialmente la compagnia Molinari, la compagnia Molinari che ormai si era profondamente trasformata, ma era la compagnia del Teatro Nuovo. È una compagnia di cui facevano parte Vincenzino Scarpetta, Agostino Siletti, una volta anche Lydia Johnson, Tecla Scarano e così via. Insomma, aveva la possibilità di lavorare con un gruppo di attori abbastanza stabile e questo gli permise di modellare la sua scrittura sulla recitazione di questi attori. Ma nello stesso tempo la rivista veniva proposta in Italia da una seconda compagnia che invece andava in tournée. Tutto questo nasce con la rivista Strade. La rivista Strade fu il momento in cui Galdieri, come dire, si aperse a un mercato molto più ampio che quello napoletano. La rivista Strade fu messa in scena prima da Nuto Navarrini, un attore molto famoso nel periodo fascista. Solamente che Nuto Navarrini interpretò la rivista in maniera molto seriosa, cioè accentuando quell'aspetto narrativo che invece Galdieri voleva sì sostenuto, ma sempre con dei toni di leggerezza che dovevano condurre, come dire, la recitazione verso una recitazione leggera e ironica. La rivista fu un fallimento e soprattutto la rivista fu oggetto di critiche molto pesanti dai fascisti. Galdieri allora riprese questa rivista, la mise personalmente in scena e da quel momento tutte le sue riviste furono personalmente curate dal suo autore, cioè Galdieri era quindi capace di seguire tutto il processo produttivo di una rivista, dalla scrittura alla messa in scena, e questo gli permise di raggiungere quel grado di eccellenza che lo fece riconoscere negli anni 30 come il re della rivista italiana.
Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa durururu. Come si chiama non ne so neppure il nome, so che fa duro 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 duro. Il certo è che se fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre afflitto stai. Canta quel motivetto che mi piace intanto e che fa duro duro.
I suoi grandi successi degli anni 30 furono Il progresso si diverte, Trottole, I milioni. Per esempio questa rivista vedeva insieme i Fratelli De Regge con una giovanissima Anna Magnani appena uscita dalla Regia Scuola dell'Accademia di Santa Cecilia. La caratteristica di Galdieri era appunto quella di non solo scrivere dei couplet meravigliosi, delle riviste interessanti, ma anche di trovare delle combinazioni tra i vari attori particolarmente efficaci. E allora da un un lato abbiamo questa rivista narrativa con un filo conduttore forte che racconta una storia, e dall'altro invece le riviste più spettacolari, perché appunto Galdieri dava un colpo al cerchio e uno alla botte, delle riviste molto spettacolari, soprattutto con la compagnia Fineschi Donati. Con la compagnia Fineschi Donati debuttò anche Wanda Osiris, che appunto scese nel 1936 per la prima volta le scale costruite per lei cantando Fascino Slow.
Diventa una rossa ferita, da cui per miracolo fluisce la vita. Le labbra dipinte e ritinte alquanto si schiudono.
Galdieri chiamò a teatro anche un'altra serie di attrici di teatro, come per esempio Paola Borboni in Mani in tasca e Naso al vento. Le sue riviste avevano anche un'altra caratteristica, quella della satira. Ed infatti Galdieri ebbe un rapporto molto particolare con la censura fascista, che era accentrata nella figura di un personaggio molto affascinante, estremamente colto, che si chiamava Leopoldo Zurlo. Nelle sue memorie, intitolate Memorie inutili, Zurlo dedica un capitolo intero a Galdieri intitolandolo «Domine, defende me in premio contra Nequizias di Michele Galdieri e degli altri spiriti maligni che scrivono queste riviste». E lo definì così: «Cave canem Galdieri, è di razza, non grida, non si avventa, ti accarezza, ti illude con parole di miele, con mani aperte, senza macchine infernali, e quando meno te lo saresti aspettato, ammorso con denti così aguzzi che là non fanno neppure dolore, ha spruzzato il profumo e vi ha mescolato il vetriolo. Ma è colpa tua se non stai in guardia. Un autore di rivista non rinuncia al diritto di far dello spirito, e lo spirito è il fiore dell'intelligenza». I rapporti tra i due furono sempre tempestosi, ma improntati a una completa fiducia e stima reciproca. Altre riviste segnarono i successi di Galdieri negli anni 30, tra questi Mani in tasca, Naso al vento, Disse una volta, Un biglietto da mille con Lucy D'Albert, Vera Walter, Manno Roveri, e ancora Divertiti stasera con Franco Coppa, Aldo Rubens, e infine nel 1940, era appena scoppiata la guerra, Galdieri mise insieme la coppia Totò Magnani in Quando meno te l'aspetti. In questa rivista Galdieri creò per Anna Magnani il personaggio della fioraia del Pincio. Visconti, nel primissimo dopoguerra, si ricordò della creazione dell'attrice e la inserì nel film Siamo donne, ricostruendo l'atmosfera di quei tempi.
Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire.
Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a star in ghiera, quanta folla di maschiette e de gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare, l'erbarista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino me pareva un separé, ogni mazzolino a rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto.
I tempi di guerra erano tempi molto duri, e naturalmente la censura si era fatta piuttosto dura, però Galdieri rischiò il tutto per tutto. Per esempio, in Orlando Furioso, una rivista dove la Magnani non recitava e la parte della soubrette era presa da Lucia D'Albert, o Lucy D'Albert, ma allora bisognava italianizzare i nomi, Totò si presentava in scena nelle vesti del pazzariello gridando: popolo, è nasciuto pazzo o patrone? Il povero Zurlo, quando vide il copione, telefonò a casa di Galdieri e disse alla zia Minta, che era la sorella di Rocco Galdieri e faceva da perpetua a Rocco: dica a suo nipote, è uscito pazzo Galdieri, io non posso permettere una cosa di questo genere. E poi invece Totò passò sopra il divieto del censore e questa battuta fece il giro delle platee italiane. E per fortuna non successe niente, ma certamente i fascisti segnarono sia Totò che Galdieri nel libro nero. E così, quando nel 1944 gran parte dell'establishment fascista si trasferì al nord, Galdieri e Totò dovettero nascondersi perché i fascisti volevano o portarli al nord o addirittura fucilarli.
Nel paese dei balocchi siamo tutti un poco sciocchi, ma importanza ciò non ha. Siamo sciocchi, siamo allocchi, siamo perlocchi, ma che fa? Qui sia grandi che piccini, siamo tutti un po' cretini, burattini in libertà. Burattini, burattini, burattini in verità.
Qui le teste son di legno, che proibito avere ingegno. Chi ragiona in questo regno non è degno di gambà.
Qui il pensiero più profondo è di fare il giro tondo proprio in mezzo alla città. Giro tondo, giro tondo, giro tondo, l'aria là.
L'altro dì, nel passeggiare, mi son messo a fischiettare un fantoccio impertinente, ha esclamato là per là: che discorso intelligente ti faremo, podestà.
Gli anni della guerra, paradossalmente più drammatici, furono per Galdieri forse l'apice del successo. Un'altra straordinaria rivista fu Volumineide, che metteva in scena grandi romanzi con dei volumi che si aprivano e dai quali uscivano tutti i personaggi dei più grandi romanzi dell'Ottocento, persino Anna Karenina. Ora, la fortuna di Galdieri continuò con Totò, scrisse per lui tutta una serie di riviste sino ai primi anni 50, Che ti sei messo in testa, Con un palmo di naso, C'era una volta il mondo, che è del 47, e del 46 eravamo sette sorelle, e ancora l'ultima, che è Bada che ti mangio. Tutte riviste dalle quali poi molti sketch finirono nei film. Per esempio il famoso sketch del vagone letto con l'onorevole Trombetta. Un'altra creazione, in qualche modo, di Galdieri fu D'Apporto. Alla fine degli anni 40 e i primi anni 50, Galdieri costruì intorno a D'Apporto, intorno alla personalità D'Apporto, delle riviste che ebbero anche quelle un notevole successo, come Buondì zia Margherita e soprattutto Snob.
Guarda chi si vede, il signorino Snob.
Bonjour ragazzi.
Ciao.
Sono annoiatissimo, annoiato ma leggero. Ho fatto un bel bagnone nella spuma, bastala. Sto morendo di malinconia. La domenica, questa giornata tanto borghese mi dà la tiroide. È la giornata più volgare della settimana. Hanno tutti l'abito nuovo, cafoni. C'è poi in giro una puzza di naftalina.
Naftalina?
Naftalina, sì. Naftalina e domenica si possono dar la mano. Beh, ritorno alla maison, prendo un bel sonnifero e voglio svegliarmi lunedì. Sì, lunedì. Che giorno stupido, è la domenica, non trovi?
trovo.
Andare al cinema o da ballare non è chic. Mi stigmatizzo per via Manzoni, tu non ci vai. Ma mi elettrizzo se dei cafoni non sanno dir bye bye, bye bye, che giorno stupido è la domenica.
Ma le fortune di Galdieri stavano tramontando. L'ultima rivista, l'ultima grande rivista, fu una rivista con Anna Magnani, con Chi è di scena. Fu uno sforzo produttivo enorme. Anna Magnani era ormai una diva e lo sforzo produttivo, benché così grande, non portò i risultati sperati. La rivista fu un flop. Gli incassi non coprirono l'investimento e anche la rivista ebbe notevoli problemi a livello drammaturgico. Addirittura intervenne Luchino Visconti e Suso Cecchi d'Amico, ma nonostante queste consulenze la rivista non riuscì a stare in piedi e anche il rapporto tra Galdieri e la Magnani si incrinò. Da allora Galdieri scrisse solo riviste per d'apporto e si dedicò soprattutto alle trasmissioni radiofoniche. Una cosa va ancora ricordata di Galdieri. Visto che abbiamo aperto con una canzone, potremmo finire con un'altra canzone, famosissima. Alla fine della guerra, Edoardo De Filippo torna da Napoli e incontra il vecchio amico e gli racconta che Napoli è diventata una specie di Shanghai, una città completamente corrotta, ed è poi la città che Edoardo raccontò in Napoli milionaria. Galdieri, invece, scrisse Monastere Santa Chiara, ricordando una Napoli che era definitivamente scomparsa.
Dimana, ma vorria partì stasera. Lontana no, non ci resisto più. Dice che c'è rimasto solo mare, che ho stesse prima che lo mare blu. Monasteri e Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché, perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle capomonte, chi stu cuore ma si schianta quando sente di da gente che si è fatto malamente sto paese. Ma perché? No, non ne vera, no, non c'è crede, è mora pa sta smania e torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura e c'è torna.
A Napoli Galdieri morì il 30 novembre 1965 durante la lavorazione di uno sceneggiato televisivo dedicato a Piedigrotta. Aveva solo 63 anni, aveva scritto più di 110 copioni e realizzato più di 80 spettacoli in 40 anni di attività e scritto un numero enorme di canzoni che restano nella storia del costume italiano.
Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché io vivo sarà vivo in me, solo per te.
Il 18 novembre 1902 nasce a Napoli Michele Galdieri. Guido Di Palma l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Antonio Audino.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.